Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, un salutone a Francesco, quarto episodio, gli altri erano registrati, questo è live sul campo magnetico, questo valeva la pena farlo live perché il campo magnetico è interessantissimo, si ritrova da tutte le parti, il campo dipolare vedremo che vuol dire, avremmo voluto mettere potente, ma in realtà potenza è una cosa di fisica e quindi abbiamo messo possenza. Comunque sia, è una cosa estremamente importante, ovunque, molto più, se uno potesse fare un paragone, del campo elettrico. Salutiamo anche Valentina e cominciamo. Vabbè, questo è il campo magnetico, ci sono i magneti, ne abbiamo visti da tutte le calamite da bambina, adesso ci sono questi di neodimio che costano poco e sono molto molto potenti, le terre rare che al tempo non erano disponibili, quindi consentono di visualizzare molto bene le linee di campo magnetico con la limatura di ferro, anche volendo presa al mare. Questa credo sia proprio presa, la limatura di ferro presa al mare e mostra un po' le linee di campo magnetico. E appunto il magnetico, magnetite e così via viene da Magnetis Lithos, che è la pietra di Magnesia, ossia di Magnesia Sipilo, che io nella mia ignoranza fino a poco fa pensavo fosse in Grecia, in realtà sta in Turchia e vabbè. Ed è il punto dove per la prima volta si videro, cioè si trovavano queste rocce magnetizzate, appunto che offrivano proprietà attrattive, repulsive e così via, l'analogo di quelle che si osservavano anche strusciandole. Sarebbe interessantissimo fare la storia di questi aspetti qui, soprattutto dalle scoperte dei greci o anche antecedenti, ma ovviamente è tutto un altro argomento, e se per questo, se non l'avete già letto, ovviamente c'è il libro di Lucio Russo sulla rivoluzione dimenticata. Comunque sia, i pezzi di ferro magnetici, magnetite e così via, anche i cacciavite e le cose si magnetizzano da soli, vedremo più avanti, perché mostrano che essenzialmente il campo magnetico c'è, vive e lotta assieme a noi, e la cosa interessante è che è molto più presente del campo elettrico. Cioè, un campo elettrostatico, sì, vi dovete mettere lì, strusciarlo, si fa, ma insomma, in natura non si trova il campo elettrostatico, mentre è molto più comune trovare fenomeni del campo magnetico. Sono la cosa essenziale d'altra da dire è che ci sono due poli magnetici, questo è il punto cruciale, ed è legato anche al fatto perché si trova appunto più campo magnetico che elettrico, perché in realtà il campo magnetico è generato da una carica in movimento, vi ricordate, l'abbiamo detto già nelle prime puntate, sul fatto che poi campo elettrico e magnetico sono la stessa cosa, basta cambiare sistema di riferimento, quindi se io ho il mio gatto arrabbiato, strusciato elettrostaticamente e mi muovo rispetto al gatto, in realtà vedo un campo magnetico. Quindi sono la stessa cosa, ma nel caso statico in cui non ci sono velocità, in realtà il polo magnetico, il campo magnetico è generato da una carica in movimento, solo che noi non la vediamo, ma c'è, e appunto è quella che genera il campo magnetico. E quindi Il punto qual è? Che nel cosmo, anche al centro del pianeta, sul Sole, nel sistema solare e così via, le cariche elettriche si muovono. Cioè è molto più comune avere cariche elettrostatiche ionizzate, separate, come appunto il plasma del vento solare, le eruzioni solari o anche le correnti all'interno del nucleo della Terra, piuttosto che avere un campo elettrostatico, cioè dove ci sono solo cariche positive o negative e quindi misurare. Per questo che è molto più comune incontrare il campo magnetico rispetto al campo elettrico. Non uno ma due, la gente ancora sta a piangere, per dirla alla Mario Brega, da quelli che hanno cercato il gioco magnetico, ossia il singolo monopolo magnetico. C'è un motivo di fisica teorica che vedremo più avanti, che se uno scrive che se famigerate equazioni di Maxwell, vedete che sono leggermente asimmetriche, nel senso che c'è la carica elettrica, ma non c'è la singola carica magnetica. E non c'è perché appunto è una corrente, quindi non ci può essere un punto per una cosa che si muove. Però ciò non toglie che poi è stata ipotizzata, generalizzazioni della fisica hanno anche ipotizzato questa cosa, l'hanno cercata, ma appunto stanno ancora a piangere. Vabbè, non si trova, non è che c'è niente di male. Alcuni grafici molto belli vengono da Wolfram Alpha, come questo qui, appunto fa vedere le linee di campo generate dal campo magnetico, nella fattispecie da una corrente. Quindi questa qui è la spira vista in sezione, quindi in realtà è una specie di anello che vedete, invece che visto dall'alto, vedete quasi in tangenziale. Il campo magnetico taglia e vedete che le linee di campo sono dei cerchi che girano attorno alla spira. Poi al centro c'è un verso piuttosto che un altro, qui non c'è appunto il verso, perché dipende se il verso è in senso orario o antiorario, ma al momento è irrilevante. Qui è un campo più o meno costante, appunto, per questo poi si faranno i solenoidi. E però il punto essenziale è che la linea di campo gira attorno alla linea ortogonale, alla carica che si muove. L'altra cosa fondamentale è che la corrente, questo può essere un filo percorso da corrente. Ora è chiaro che io non posso fare una spira circolare forse un superconduttore che è percorsa da corrente così nel vuoto, eccetera eccetera, ci deve essere un circuito elettrico, un generatore e così via. Però di nuovo, ai fini dell'approssimazione, è più che corretto. La cosa interessantissima è che questo vale anche per una carica elettrica microscopica, quindi vale anche per le cariche elettriche, degli elettroni che sono presenti nell'atomo. Ovviamente, per modo di dire, l'elettrone nell'atomo non ha una traiettoria circolare uniforme come questa qui, perché appunto lui è in realtà la funzione d'onda quantistica, eccetera eccetera, ma è come se vuoto per pieno facesse una spira percorsa da corrente, e quindi gli elettroni esterni sono poi quelli che mi generano, gli elettroni esterni del materiale magnetico sono quelli che mi generano, ruotando tutti insieme alla stessa maniera e essenzialmente creano il campo magnetico del dipolo, il campo geomagnetico e il campo magnetico solare. Quindi quello che è la formula non è importante, ma quello che è importante è ricordarsi che il campo magnetico è generato da una carica in movimento. Ossia, se io ho una carica elettrica, eccola qua, Q, come la carica elettrostatica dell'altra volta, che si muove di velocità V, dove gli pare? Può andare dove gli pare, cioè, però è un vettore, perché deve andare in una certa direzione. Io sto in un certo punto P, ovviamente c'è un altro vettore che dice dove stai. Questa è la formula. Il campo magnetico B, in realtà sono due campi magnetici, ma per il momento facciamo finta che sia solo uno, B. Vedete, c'è un vettore, perché ha una direzione, un verso, anche il campo magnetico come quello elettrico. Dipende da quanto è tanto più forte quanto più forte la carica elettrica. Fino a qua mi sembra giusto, no? Se c'ho tante cariche elettriche, il campo magnetico è più forte. È tanto più forte, tanto più va veloce. Anche questo, tutto sommato, ci si può stare, perché più piotto, più vado velocemente, più la mia variazione di campo elettrostatico è intensa, e tanto più il mio campo magnetico. Dipende questo è il prodotto vettoriale, dipende dalla posizione relativa dei due sistemi di riferimento, cioè dalla posizione relativa dei due vettori, ma questo non è importante. Ovviamente, anche qua, ovviamente fino a un certo punto va giù con il quadrato della distanza, più mi allontano più il campo magnetico deve decrescere. Un 4 pi greco ci sta sempre bene, perché comunque sono sfere, cose geometriche. Vi ricordate anche il 2 qui è un 2 geometrico. È importante anche ricordarsi questo mu0. Mu0 è chiamato permeabilità magnetica del vuoto, e in realtà non vuol dire niente. Vuol dire semplicemente che se volete farvi tornare l'unità di misura, i numeri, così come c'era K, che poi era epsilon 0 nel campo elettrico, qui c'è mu0. ed è legato alla velocità della luce, ma lo vedremo tra pochissimo. Comunque sia una costante che serve e che va messa là. In altre parole, se vi ricordate, però la carica elettrica istantaneamente mi genera anche un campo elettrico, e questo l'abbiamo visto le altre volte. Il campo elettrico dipende di nuovo che qua dalla carica Q, è un campo elettrostatico, anche questo è un campo magnetostatico, poi lasciate perdere che varia da istante a istante perché quello si muove, però in questo istante io ho un campo magnetico generato da questa formula qua, è un campo elettrico che va come 1 su R quadro, dipende dalla distanza. Vedete, qua è semplice perché questo accrocco qua è il vettore che mi congiunge la carica dal punto, e quindi la carica elettrica le linee di forza sono radiali, e quindi il vettore finisce qua. Qua c'è di mezzo un prodotto vettoriale che è quello per cui i fisici fanno queste cose con le dita, perché dato il primo e dato il secondo la direzione del campo magnetico è ortogonale a tutte e due. Ci sono dei disegni bellissimi di Bruno Tuschek, che era il genio che fece la prima collisione materia-antimateria frascati, ma magari li metto la prossima volta i disegni di Bruno Tuschek. E quindi compare anche questo. E qui come unità di misura, il K che vediamo prima, in realtà ci piace, a noi di Voyager ci piace scriverlo così, a noi ci 1 su 4 pi greco epsilon 0, il 4 pi greco sempre ci sta bene, e compare epsilon 0 che è la permeabilità elettrica del vuoto. Quindi epsilon 0 e mu 0 stanno qua, sono separati, ma in realtà se vedete tutto questo Q su R quadro e questo E, questo vettore qua, stanno già qua. Vedete, Q, R quadro è questo qui. Quindi uno dice, vabbè, ma c'è pure 4π greco, sai che c'è? Io lo metto dentro. Lo metto dentro e viene fuori questo oggetto qua. Viene fuori che il campo magnetico B è dato dal prodotto epsilon 0 mu 0 per il vettore velocità, per il campo elettrico, e di nuovo vedete che qui la carica non è più importante, è importante il campo come entità ontologicamente esistente che se ne frega di come è stato generato, poi lo devi andare a calcolare, ma esiste un campo elettrico E. Allora lui dice, esiste un campo elettrico E, allora se tutto questo campo elettrico E si sta muovendo a velocità V, non vi potete inventare niente, c'è un campo elettrico B. Stacce, ma è figo, perché compare epsilon 0 mu 0, che se fate il conto viene 1 su C quadro, ossia l'inverso del quadrato della velocità della luce. E di nuovo, quindi se mettete insieme, quando andate a considerare campo elettrico e magnetico, i due insieme non possono evitare di far comparire la velocità della luce. Non è importante che è l'inverso e che è il quadrato, l'importante è che queste costanti, la permeabilità elettrica e magnetica, che di per loro dici, boh, vabbè, sono due numeri che mi frega, in realtà sono la velocità della luce. O se volete, uno su radice di epsilon 0 mu 0 è proprio C. 300.000 km al secondo. Questo ci dice che i due oggetti sono inseparabili tra loro, che i due oggetti sono legati tra loro con l'emissione di campo elettromagnetico, quindi di informazione che si propagherà, ma noi stiamo ancora facendo il campo elettrostatico, ma vedete che già salta fuori C, si propagherà alla velocità della luce, ossia quando io muovo questo affare qui molto velocemente, il mio segnale, mi accorgerò di questa cosa qui dopo un tempo che è pari al tempo che ci mette la velocità della luce a percorrere questa distanza, perché a parte la meccanica quantistica non ci sono trasmissioni a distanza, e con la meccanica quantistica pure non ci sono trasmissioni a distanza, perché anche lì non trasmettete informazioni. Comunque sia, questo è, a parte appunto la formula che può spiazzare, la cosa interessante è dire, guarda, se il campo elettrico si muove a una velocità, c'è di mezzo la velocità della luce, ma vi ritrovate un campo magnetico, e quindi i due, anche senza andare a fare, che faremo, non stappellete, la trasformazione di Lorentz, la relatività speciale e così via, i due sono correlati tra loro. Vediamo un po' meglio, sempre da Wolfram, le linee di campo magnetico di vettore induzione magnetica, perché sono due, B ed H, così come D ed E sono i campi elettrici, ma questo è irrilevante, dipende solo, cioè ne devi introdurre due perché devi trattare come si comportano dentro la materia, ma ai fini della discussione di adesso io li userò in maniera errata tutti e due. Facciamo finta che è B, e questo qui è il mio magnete, la mia serie di magneti di neodimio. Vi ricordate, vi dicevano, se voi tagliate il magnete a metà o se spezzate i magnetini di neodimio, in realtà non è che ci avete un monopolo magnetico, perché qua, se lo tagliate qua, questa che era il polo, tra virgolette, negativo, diventa questo qui positivo, di nuovo un altro negativo e così via. Perché di nuovo, microscopicamente avete 10 alla 23, 10 alla 25, 10 alla 30 elettroni che ruotano tutti insieme nella stessa maniera, e quelli non è che potete andare a tagliare il singolo elettrone, alla peggio tagliate un atomo, ma questi sono miliardi di miliardi di miliardi di elettroni, non andate da nessuna parte. Quindi di polo magnetico, queste sono le linee, allora, in colorato è l'intensità del campo magnetico, si misura in Tesla, qui erano numeri a casaccio, questi qui sono 10 alla meno 2, quindi questo qui è un centesimo di Tesla, un decimo di Tesla, un Tesla. Un Tesla è tanto, eh? Un Tesla è veramente tanto, e come si chiama, le MRI, le unità di risonanza magnetica nucleare hanno qualche Tesla di intensità. Il campo geomagnetico vedremo che qualche micro Tesla, un milionesimo di Tesla. Comunque questo è influente, comunque è un campo intenso, perché poi quando andate a giocare ci giocheremo la puntata prossima puntata con i magnetini, un po' di forza la dovete fare per separarli. Le linee di forza, ecco, escono, rientrano, vanno dentro e riescono, ed è simmetrico, perché in qualche maniera potete immaginarvi o una mega spira sulla superficie del magnete di neodimio, che in qualche maniera è tutto l'effetto superficiale degli elettroni, o tante mini dischi di Goldrick, vi ricordate, che ruotano all'interno, che però in realtà conta solo la parte esterna, perché un mini disco che ruota in senso antiorario si annulla con un mini disco che ruota in senso orario esattamente accanto, e quindi alla fine quello che conta è solo la corrente superficiale. Comunque sia, è come una spira più grande. Questo qui sono le linee di campo magnetico, e ce le ritroviamo ovunque, ossia questa specie di anello, questa specie di bozzo, come volete chiamarlo, questa specie di gobba, quale gobba, che poi viene anche da qua, da questa qui, e questa struttura si ritrova su scala dall'estragalattico, cioè proprio dai buchi neri supermassivi che sparano flussi di jet di gas ionizzato, alle galassie, al Sole, ed eccola qua, qui c'è Valentina che saluto, già che ci sto saluto anche Antonio, Rosa e Emiliano. Vedete qui, questo qui è un giganteschissimamente gigante campo magnetico, dove qui ci sono le macchie solari, positiva una e negativa l'altra, si può capire anche chi è chi, e dalla spettrometria magnetica e dall'effetto Doppler. E questa è quello che noi vediamo qui illuminata, sono le particelle accelerate a altissima velocità, quasi alla velocità della luce, che spiraleggiano lungo la linea di forza del campo magnetico, lo vedremo più avanti. Sono calde, quindi emettono luce, ma alla fine sono costrette a muoversi lungo la linea di campo. Quindi in qualche maniera è una specie di foto, una specie di radiografia, un'emissione di come è fatta la linea di campo magnetico. Ed è chiusa, macchia solare positiva qui, negativa qua, linea di campo che le connette, e sotto pure si connettono, solo che sotto la superficie del Sole, almeno con questa cosa qui, non riusciamo a vederla. E poi ce ne sono una marea, vedete, qui è pieno di linee di forza, eccetera, eccetera. E vale sempre la pena dire e ripetere che questo affare qua è grosso quanto la Terra, e probabilmente da qua a qua è la distanza che c'è tra la Terra e la Luna, 384.000 km, tanto per mettere un po' la scala degli oggetti con cui stiamo giocherellando. Se andiamo su scala più piccola, il campo geomagnetico. Allora, una serie di cose che vi possono far svoltare la serata, tipo il quadro che voleva vendere Sica compagni di scuola, cioè o vincere scommesse. Innanzitutto, il campo geomagnetico non è al polo nord, quindi il polo nord magnetico non è il polo nord della rotazione terrestre. Il campo geomagnetico è inclinato di 11 gradi e si sposta, lo vedremo un po' meglio tra qualche slide, non è fermo, si sposta negli anni, perché è legata alle correnti sotterranee, ma sotterranee, cioè il nucleo vicino alla parte fusa, non il nucleo solido della Terra, che appunto sono ionizzate e quindi si muovono. Quindi abbiamo una corrente di 12.000 km, 20.000 km di lunghezza, 40.000 km è l'equatore terrestre, anzi il metro era definito una volta come una 40 milionesima parte dell'equatore terrestre, ed è invertito, ossia linee di campo uscenti escono al polo sud e entrano al polo nord. Di nuovo è una convenzione più o meno, ma insomma più o meno che più, vedete che qua si considera positivo il polo da cui escono le linee di campo e negativo quello dove entrano, e quindi il campo magnetico terrestre è inclinato e sotto sopra, esce dal polo sud invece che dal polo nord. Come per il Sole, anche lui si alterna, per il Sole è molto più regolare e si alterna nord-sud ogni 11 anni e fa un giro completo ogni 22 anni, con variazioni sul tema, cose a lungo termine. Appunto Valentina, avevamo fatto il puntatone quando lei prediceva l'attività solare del futuro, e così anche con buoni risultati, che quindi ha anche delle armoniche, delle variazioni anche più lunghe dei 22 anni. Nel caso della Terra è molto più regolare, ma comunque si vede che ogni 10.000-100.000 anni, a seconda dei periodi, anche il campo magnetico terrestre si inverte. E questo si vede perché il materiale ferromagnetico eruttato dai vulcani, soprattutto nella faglia tra Europa, Africa e Stati Uniti, lì lo erutti. Lo erutti fuso, quando si cristallizzi, ma vieni orientato dal campo magnetico che c'è nel momento in cui ti freddi, e quindi avete questa fotografia di vari oggetti che si freddano. Mo non ce l'ho, ma ve la faccio vedere la prossima volta. La cosa importante, interagisce col vento solare, dipende dal tempo, i numeri con cui abbiamo a che fare sono micro Tesla, ossia milionesimi di Tesla al raggio terrestre, 30 milionesimi di Tesla sul raggio terrestre. E qua quello che è divertente, sempre divertimento da fisici, ma insomma, è scaricarvi l'app su qualunque cellulare che volete, e soprattutto questa, in realtà ce ne sono tante come questa qua, ma questa qui tra l'altro l'ho dovuta anche censurare perché mi faceva annunci imbarazzanti, di cose imbarazzanti, però vi misura il campo magnetico. Visto che siamo sulla Terra, vi misura il campo geomagnetico. Quando prendete l'astronave potrete misurare pure il campo esterno, ma comunque è complicato. Micro Tesla 86, perché qua c'è il computer vicino, eccetera eccetera. Questo qua vi consiglio di scaricarlo perché è una figata pazzesca, soprattutto per gli insegnanti, ma non per gli insegnanti per insegnare agli studenti, per gli insegnanti perché si divertono molto di più degli studenti. Non so se vi ricordate la puntata dei Simpson che c'era lo scienziato, quello con gli occhiali, che andava a scuola e non faceva toccare niente agli studenti, dice no, tu non ti divertiresti come mi diverto io. Comunque sia, scherzi a parte, Firefox c'ha un sacco di roba, campo magnetico, campo elettrico, accelerazione, suono, eccetera, eccetera. Qui c'è solo l'andamento, infatti Valentina conferma, le tre componenti, perché ovviamente è un vettore campo magnetico, X, Y e Z sono le tre componenti, ma così non vi dice tanto. Se fate la trasformata di Fourier, le armoniche, lo mettete dentro un treno, esce di tutto. Quindi non è la puntata su Firefox che andrà fatta, ma vi consiglio di scaricarlo e divertirvi. Questi sono i dati del campo magnetico, appunto varia nel tempo, varia nei secoli, varia negli anni, varia anche lentamente nei mesi. Di nuovo è complicato visualizzarlo perché servono tre scale, però tre assi. Se andate sul sito della NOAA, questo qui, vedete, il polo nord magnetico è qua, mentre appunto il polo nord dovrebbe stare qui. Poi c'è tutta la storia della proiezione delle carte di Mercatore, eccetera. Cioè il polo sud, vedete, non sta neanche sotto, sta sotto spostato, e non è comunque regolare. E qui, se andate sul sito della NOAA, c'è anche una barretta che ve lo fa spostare e vedere come cambia nel tempo. E eccolo qua, per esempio, questo qui era... chissà che era. Eccolo qua. Questo era il 1750 e questo qua era il 1900, e vedete che si è spostato abbastanza. Per cui lui cambia, ed eccolo qua. Quindi il polo nord magnetico dal 1900 qualche cosa fa questo giro qui così, e adesso è arrivato qua, 2017 credo, non si legge niente. Non vedo più niente. 2007, questo qui è il 2020, ecco qua, questo è arrivato fino a qua ad oggi. Quindi questo qui era il 1994, 1973, 1904, e questo è lo storico. Proseguirà e si farà un giro, eccetera eccetera. Però è importante sapere che cambia, è importante perché gli aerei, quando volano, soprattutto al nord, si possono usare il GPS, ma hanno problemi col campo geomagnetico, dovrebbero compensare, visto che poi i GPS si possono spegnere, soprattutto in contesti bellici. Anche le carte dell'Istituto Geografico Militare, le carte militari fatte negli anni anche prima della guerra, 30, 40, anche 50, a seconda di che cartine sono aggiornate, questa qui è la mappa, c'è tutto. Se andate a vedere nell'angolo, dove sta, eccolo qua non si vede niente, per carità, non si vede niente, ma se zoomolo, eccolo qua. Declinazione magnetica al 1 gennaio 1959, convergenza al centro della carta. Lui dice, guarda, se queste le dovete usare per sapere esattamente dove è stato, bombardare o fare amicizia con, tra l'altro, Trento vicino al confine con gli austriaci, questo qui è il nord, questa è la declinazione magnetica, in questo punto qua il campo si è spostato di tot gradi. E tra l'altro la declinazione magnetica diminuisce annualmente di circa un numero che non si legge, cioè non solo ti dà il numero, ma ti dà anche la derivata, ossia la variazione sul tempo, perché dice, io questa carta l'ho data nel 59, visto che la aggiorneremo chissà quando, se la state usando dopo 50 anni e veramente ti serve questo numero qua, tieni conto che questo numero qua sta variando in questo termine qua. Poi è chiaro che se varia, c'è una variazione sulla variazione, quello non ne tieni conto, ma è meglio che niente. E qui vedete, queste qui sono le linee di campo locali in cui c'è la declinazione magnetica. Lui dice: guarda, la cartina che tu stai usando è questa qui al centro, questa è la linea di campo, boh, sappi che se ti stai spostando verso l'esterno della cartina c'è questa cosa qua. In realtà poi difficile che anche uno in un contesto di artiglieria usa queste cose qui. Di nuovo, oramai si usa il GPS, ma non è per niente ovvio che il GPS non possa essere scrambled, ci siano fatte interferenze. Gem, not if we jam it, se vi ricordate Spaceballs, operazione marmellata in italiano. Quindi anche a grande scala ritroviamo la struttura della magnetosfera terrestre, e queste qui in realtà di nuovo non si vedono, sono le fasce di radiazione, le fasce di Van Allen, quella interna di protoni e quella esterna di elettroni, che appunto oscillano e si muovono lungo la linea di campo geomagnetico, e quindi in qualche maniera, come per il Sole, ci fanno le nostre foto. E anche qui è interessante per tutta una serie di motivi: c'è una fascia di antimateria che abbiamo scoperto con Pamela negli anni 2010 e così via, c'è tutta una serie di cose, ma sono anche rilevanti in un contesto di tempo spaziale, di space weather, di previsione del tempo spaziale, perché vedete che i satelliti GPS che sono a 22.000 km e quelli in orbita geostazionaria che sono a 36.000 km passano nelle fasce di elettroni e sono stati danneggiati dalle tempeste solari che vanno a iniettare elettroni qua dentro. Quindi è tutto in qualche maniera collegato, ed è tutto collegato tramite quella follia lovecraftiana che è la magnetoidrodinamica, appunto, che descrive il movimento di cariche con la fluidodinamica, che è bellissima, ma è una cosa veramente complicata, insomma. Le linee di forza l'abbiamo dette, appunto. Il punto è, se quindi, qual è la caratteristica essenziale del campo magnetico? Non vi sono poli magnetici, e lì stacce, c'è gente che c'è stata molto più di noi. Le linee di forza sono sempre chiuse, vedete? Se io seguo queste freccine, seguo il mio campo, ritorno, e essenzialmente sono tutte delle mini piste delle macchinette o di quello che volete. Non ci sono linee di forza uscenti o entranti, ci sarebbero se fossero un campo elettrostatico, lo vedremo tra pochissimo. Quindi, se io vado a creare una scatoletta, qui ovviamente in sezione si vede un rettangolo, ma fate finta che quello ovviamente è, questo qui è un taglio in sezione di un cilindro, posso fare una scatoletta cilindrica, la posso fare tonda, come volete, tanto i conti non li devo fare, quindi potete fare come vi pare, tanto è indipendente dalla forma della scatoletta. Ma se la scatoletta è chiusa e voi contate quante linee di forza entrano ed escono dalla scatoletta, vi viene lo stesso numero. Cioè, quelle entranti contano, che ne so, negative, quelle uscenti contano positive. Fate la somma, vi viene zero. Vuoto per pieno, anche qua ce n'avete un certo 3, verrà, 3, 3, 6, e qui sono 3, 3, 6 più o meno. Poi bisognerebbe contare quelle inclinate e così via. Ma insomma, c'è tutto un teorema che vi risparmio, che dice entra e escono nello stesso numero, e quindi qui è zero. Il modo formale per dirlo è che la divergenza di B è uguale a zero. B è il campo magnetico. La divergenza vuol dire che se voi fate questa scatoletta, grande, piccola, quello che volete, divergenza sarebbe per dire che la scatoletta è infinitamente piccola, ma è irrilevante anche questo. La scatoletta attorno al campo magnetico conta lo stesso numero di linee di forza entranti e uscenti. E quindi non c'è, è un altro modo di dire che non ci sono cariche magnetiche, perché tante ne entrano e tante ne escono. E questo vale dove vi mettete, se vi mettete anche sopra la parte estremale del polo del campo magnetico, sempre divergenza di B uguale a zero. Se vi mettete al lato, vedete qua, escono da una parte e entrano dall'altra, 2 e 2, meno 2 e meno 2, più 2 meno 2, meno 2 più 2, e fa 0 anche qua. E di nuovo, divergenza di B uguale a 0. Vabbè, l'abbiamo capito. Se prendo tutto lo scatolone che include il mio magnete, anche qua, a maggior ragione, escono e entrano, ed è tutto, è sempre divergenza di B uguale a 0. Non l'avevamo fatto per il campo elettrico. Se faccio la scatoletta scatolone nel campo elettrico, la divergenza di E è... Vabbè, qui ho messo... ecco qua, scusate, così è giusto. È uguale a zero in questa scatoletta qua, perché vedete la linea di campo entra qua e esce qua, quindi entra qua ed esce qua, meno 2 più 2 ed è zero. Se la faccio per la scatola, per la scatola che invece mi racchiude tutta la carica elettrica, proprio perché è una carica singola, non ci sono dipoli, comunque non ci sono carichi, non è una corrente, il campo elettrostatico è un affare fermo che ha la sua carica elettrica, la scatola, la divergenza di E, questo scatolone qua, è proprio pari alla carica, divisa epsilon 0 per farsi tornare i conti, ma insomma è pari alla carica che sta dentro. Uno la scrive come Rho o Q, che tra l'altro poi sono pure speculari, non c'entra niente perché uno è greco e l'altro è alfabeto latino, ma comunque sia, in generale Q è la macro carica, quella del gatto arrabbiato, sfregato, elettrostaticamente carico, Rho è la carica infinitesimale, ma il punto è lo stesso. Se fate la scatolona intorno al campo elettrico vi ritrovate un numero, vedete che è sempre entrante, qui meno, non fosse così il bilancio del governo, certo, dice Francesco. Quindi è tutto meno, e quindi ci avete, perché la carica è negativa, conta il segno, avete meno, che ne so, meno 200 coulomb su epsilon 0. Se è uscente, vabbè, anche là viene positiva, ed è perché la carica elettrica è positiva. Se lo fate sul dipolo elettrostatico, di nuovo, se lo fate su una scatola che occupa solo una delle due cariche, vedete che racchiude una delle due cariche, vedete che questo qui esce, e vedete che ci sono le linee di campo che escono, e quindi è un numero positivo. Se però lo andate a fare per un dipolo elettrico che racchiude entrambe le cariche, e qui di nuovo rientra l'analogia, ma anche le linee di campo, vedete, quando avete a che fare con i dipoli l'andamento è lo stesso, perché le equazioni sono molto molto simili, tanto più che una si deve trasformare nell'altra per trasformazione di Lorentz, comunque sia, se racchiudete lo scatolone, una carica positiva e negativa, viene di nuovo zero. Qui escono e rientrano, qui esce e rientra, esce e rientra, esce e rientra, e viene zero, esattamente come nel campo magnetico. Se però dentro la scatola ci sono due cariche positive, a parte che le linee di campo sono differenti, ma proprio perché le linee di campo sono differenti, esce tutto, avete tutto positivo, e quindi è il doppio di quanto sarebbe uscito qua, in questo caso qua. Tra l'altro è molto, tra virgolette, figo, perché appunto quello che non è importante è la geometria, non è importante come è fatta la scatola, può averci anche bozzi, curve, eccetera eccetera, deve essere chiusa però, e il numero di linee di campo escono nella stessa maniera, e questo di nuovo è una cosa geometrica, è legato al fatto che se la carica elettrica è una sola, il campo va come uno su R quadro, ed è legato al fatto che noi siamo in uno spazio tridimensionale. In realtà il teorema di Gauss della scatola vale anche in spazi superiori, ma insomma è legata comunque alla geometria del fatto che le linee di campo da qualche parte devono andare, possono richiudersi come nel campo magnetico, possono non richiudersi come nel campo elettrostatico, e quindi abbiamo tre equazioni su quattro di Maxwell, anche se c'è una ciappola, come per dire, all'Almirallo Akbar, perché in realtà è il magnetostatico. Quindi abbiamo che la divergenza di B è uguale a zero nel campo magnetico, quindi la scatola intorno al campo magnetico è zero, una delle quattro equazioni di Maxwell. In altre parole ti dice: guarda, non ti inventa niente, siccome il campo magnetico è generato da una carica che si muove, non puoi tagliare a metà una carica che si muove, e quindi non ci sono cariche magnetiche. La divergenza di E è Rho su epsilon 0, è la carica, quindi nel campo magnetico è sempre zero, nel campo elettrico non è sempre zero. Se dentro la scatola c'è una carica, vale proprio la carica. Se fuori della, se state, avete una scarica, una scatola che sta fuori della carica, allora è zero. Però quello che conta è che ti sta dicendo: guardi, il campo elettrico ha delle cariche elettriche che mi generano il campo elettrostatico. Quanto è pari, se fai la scatola, il flusso, è il flusso canalizzatore di ritorno al futuro, vale Rho su epsilon 0. Quindi zero nel campo magnetico, non è zero, può non essere zero nel campo elettrico. Vi ricordate il giro in giro che si chiama rotore, ossia se faccio una passeggiata e ritorno al punto di partenza, nel campo elettrico invece è sempre zero. E questo mi dice che il campo elettrico è conservativo e posso fare un potenziale elettrostatico. Manca la quarta, che è il giro in giro nel campo magnetico, e vedremo che per simmetria, per complicarci l'esistenza, non è zero, cioè il rotore di B non è zero, ma dipende se passo intorno a un filo percorso da corrente, una carica percorsa da corrente o no. Ma questo lo faremo la prossima volta. Comunque sia, 3 su 4, ma anche la quarta, insomma, più o meno l'abbiamo detta, sono quelle le caratteristiche, le equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico. Poi, quando il campo si muove, le cose si complicano ulteriormente, ma in pratica la potenza dell'equazione di Maxwell è che, in maniera matematica, apparentemente complicata, qua tra l'altro mi sono scordato un vettore sopra la E, è apparentemente complicata, in realtà dicono semplicemente che il campo magnetico, l'ultima volta, e poi smetto, il campo magnetico non ha non ha cariche elettriche, non ha cariche generatrici, il campo elettrico ha cariche generatrici, il campo elettrico se tu fai un giro è conservativo e non spende energia per farti fare il giro, mentre il campo magnetico te lo farà fare, te la farà spendere energia, è come se te la farà spendere. Direi che per questa domenica può essere sufficiente, ovviamente il pietoso richiesta di like, share e subscribe, e ci rivediamo ovviamente nei prossimi giorni, grazie mille e buona domenica, ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
So, you've got a business, but what about a brand? The difference? More of you. Wix gives you the freedom to create your website, own your brand, and do it on your own, exactly how you envisioned it. Experience limitless customization. Boost your creativity and efficiency with AI tools for every part of your business journey. Scale up with built-in SEO, e-com, and scheduling features. Put more of you in your business. Go to Wix.com and do it all yourself.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.